Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
One Podcast.
Il 6 aprile del 2020 è stata eseguita una perquisizione straordinaria all'interno del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Si è trattata di una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell'intero reparto, alla quale ha concorso, oltre che il personale dell'istituto, anche un'aliquota di personale del gruppo di supporto agli interventi. Così ha detto nell'aula della Camera dei Deputati il rappresentante del Ministero della Giustizia, sottosegretario in quota Movimento 5 Stelle, Vittorio Ferraresi. Ha usato queste parole: ripristino della legalità. Il governo giallorosso, il Conte 2, un governo di centro-sinistra, quindi, ha definito così quello che è accaduto il 6 aprile 2020. Ripristino della legalità è la coperta formale per coprire l'orrore? Quelle parole sono false, sono una menzogna di Stato. Quel giorno, il 6 aprile di 4 anni fa, è accaduto invece tutt'altro. La mia inchiesta giornalistica non si deve fermare, il mio mestiere non può fidarsi delle veline del potere, delle versioni ufficiali accomodanti ed edulcorate. Deve andare oltre. Cerco prove, riscontri, nuove testimonianze e le trovo una dopo l'altra. Villa di Briano è un paese di 7.000 anime in provincia di Caserta. Ci arrivo passando da una strada sterrata, senza asfalto e con buche profonde come pozzi. Villa di Briano confina con Casal di Principe. Sono nelle terre che hanno dato i natali ad alcuni dei più importanti boss di Camorra che qui hanno imperversato a cavallo tra gli anni 80 e 2000, godendo anche di importanti appoggi nella politica nazionale. In queste zone, infatti, cominciò l'ascesa al rango di boss nazionali di criminali sanguinari come Francesco Bidognetti, Cicciotto di Mezzanotte, Francesco Schiavone, Antonio Iovine e Michele Zagaria. A pochi passi da qui, 30 anni fa, nel 1994, fu ucciso Don Giuseppe Diana, Don Peppe, il parroco di Casal di Principe, perché parlava proprio di quei boss e volle rompere il silenzio. Di queste vicende di mafia, malaffare e colletti bianchi che hanno segnato nel profondo i territori in cui sono nato e cresciuto, me lo sono occupato per anni. Ora ci torno per raccontare di carcere, botte e menzogne. Sono qui a Villa di Briano per incontrare un altro ex detenuto. Si chiama Pasquale Cirillo, ci mette il nome e ci mette il cognome. È uscito dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato recluso a causa di una condanna per riciclaggio. Sono Nello Trocchio e questo che state ascoltando è Pestaggio di Stato, la storia della mattanza nel carcere degli orrori di Santa Maria Capua Vetere. Questo non è un podcast sulle carceri, perlomeno non soltanto. È un racconto sul potere e sulle sue menzogne, le sue miserie, le sue falsità. Qui dentro ci sono le esistenze sconvolte nella primavera del 2020. Ci sono le vite reali di chi ha avuto a che fare con il Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Il carcere dove l'acqua che scorre sotto la doccia è gialla. Gialla. In questo podcast ci sono i familiari e gli amici dei carcerati. Ma soprattutto ci sono le vite dei detenuti, come Pasquale. Donne, sorelle, madri, fidanzate e uomini. Uomini carcerati, detenuti, scossi, tutti impauriti. Questa è la storia del più violento pestaggio di Stato avvenuto e documentato in un carcere italiano. 283 poliziotti che hanno partecipato all'assalto, 370 detenuti ospitati nel reparto coinvolto, 103 gli imputati, 99 parti civili, 177 parti offese, oltre 300 avvocati in un maxi processo senza precedenti. Io sono Nello Trocchia e questo è Pestaggio di Stato, un podcast che parla di celle, ma in realtà racconta il potere e le sue menzogne. Per un reato commesso nel 2000, quando ormai viveva in Germania, Pasquale era stato arrestato una prima volta nel 2017. e poi dopo aver trascorso la detenzione quasi sempre agli arresti domiciliari, il 5 marzo del 2020 era stato di nuovo arrestato e portato lì, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, per espiare un residuo di pena. Poche ore dopo il suo arresto, l'Italia entra in lockdown. Pasquale, oggi a 4 anni di distanza da quando è entrato per la prima volta in galera, fa l'imprenditore, il mestiere che ha sempre fatto fin da bambino, vende auto usate, e mi aveva contattato perché voleva raccontarmi una storia. Così mi sono precipitato in auto da Roma per ascoltarlo. Il parcheggio è in via Ugo Lamalfa, nel comune di Villa di Briano. Entro nell'autosalone di sua proprietà. Incalzato dalle mie domande, Pasquale è un fiume in piena. Comincia raccontandomi della sua detenzione e del pianeta carcere.
Però qual era la sua giornata tipo? Cioè, lei come approcciava la cella, la galera? Che si diceva tra sé e sé? Che si raccontava?
Che ci sto a fare qua? Che ci sto a fare? A perdere tempo? Perché lei perdere tempo, insomma, stare là dentro. Io quello che facevo, facevo un caffè a mattina, mi svegliavo alle 7 di mattina, alle 6, per farmi la doccia prima degli altri. Quindi mi svegliavo, mi facevo il caffè, fumavo le sigarette e basta.
Il reparto si chiamava?
Nilo.
Reparto Nilo. Quanti eravate in cella?
In cella eravamo 4.
Cioè, lei quattro, altri 4?
No, 4 in tutto.
Com'è la cella?
Piccola, una cella piccola di 4 persone, con un bagno, insomma, dentro, vabbè, questo ci sta.
Due lettini a castello?
A castello, sì.
Lei dormiva sotto su?
Sotto.
Ma che c'aveva? Si era portato dei libri, dei fogli,
no,
scriveva, come fotografie?
No, io parlavo con uno, ascoltavo un po' le versioni di tutti i signori che stavano lì dentro.
Chi c'era nella cella con lei?
Ma c'era un signore che si chiamava, io lo chiamavo, vabbè, Zitonino, insomma, che era stato arrestato per tentato omicidio. Poi c'era un ragazzo che faceva solo rapine ai supermercati per droga, per drogarsi. E poi quello che c'era era un straniero che in tutto stava in carcere da 2-3 anni perché aveva rubato del ferro vecchio in un palazzo dove c'era il divieto di entrare. Però un signore non sapeva nemmeno leggere cosa c'era, che era aperto poi i cancelli. E questo signore tunisino, una bravissima persona, che addirittura si stirava i panni sui sul letto, lavava a terra 3 volte al giorno, ci puliva i piatti, tutto, faceva tutto lui, una bravissima persona, e quello è stato proprio massacrato.
Mo' ci arriviamo.
Gli inquilini della cella di Pasquale ci raccontano chi abita le patrie galere, i poveracci. Pasquale ha anche altro da riferirmi. Oltre al cibo scadente, all'acqua gialla, a volte marrone, che fuoriesce ancora dai rubinetti del reparto Nilo, c'è il 6 aprile 2020, il giorno del pestaggio. E lui, che in carcere non c'era mai stato, quel giorno non se lo scorda più.
Mi affacciai e vidi una persona in borghese con una pettorina, scritto guardia penitenziaria. E io, scusate, che cosa sta succedendo? E lui, strillando, si mette a centro stanza e non da muovere. E io mi stavo facendo il caffè.
Cioè lei si affacciò dalle grate?
Dalle grate,
dentro
sì,
la cella. Sì. Vide sta pettorina e dice, ma che è stato? E lui disse, si mette a centro stanza.
Si mette a centro stanza e non ti muore, in dialetto, vabbè. Si mette a centro stanza e non ti muore. E io mi stavo facendo il caffè che mi ero appena svegliato, insomma. Che era l'orario 3:30, 4, insomma. Boh, tutto a un certo punto, insomma, si aprono queste celle e entrano 4-5 di loro. Poi ci cacciarono fuori tutti.
Nella sua cella?
Nella mia cella.
Tutte entrarono in realtà. Quindi entrarono in 4-5 dentro la cella. Che dissero quando entrarono?
La parola che ho sentito proprio bella: non avete fatto voi la rivolta, la facciamo noi. E ci mise tutto nel corridoio a faccia a muro a perquisirci. Ma da queste perquisizioni, da lì mi giravo e vedevo manganellate dappertutto. Ragazzi che strillavano, piangevano. Ma una cosa proprio infernale. Noi che avevamo le mascherine, tutti abbassate le mascherine, testa abbassata, dovete scendere giù tutti. Ma là c'erano guardie 300-400, non mi ricordo, dalle scale fino a scendere giù, tutte guardie con i manganelli a buttare mazzate. Ma mazzate forte, con le mani in testa e avere mazzate e senza mascherine, senza protezione, perché dicono che non dovevamo indossare le mascherine. Con la testa abbassata senza mascherine. Fino a scendere giù nel passeggio ci portava.
E lei quante ne ha prese?
Io sinceramente dico la verità perché di tutto dico la verità. Io ne ho presa una sola dietro al collo forte che sono caduto a terra e quando sono caduto a terra, prima di entrare nel passeggio, il signore che avevo dato le manganellate mi disse pure brutte parole,
Tipo
tipo cartoferro, pisciazza, aizza da terra.
cartoferro
Cartoferro a me,
è indica
cartoferro a
perché
me, io conosco cartoferro perché sono nelle auto e quindi
quello che rottama le
le
auto,
rottamo le auto,
no?
quindi se era per lui era un rottame.
Dopo le violenze e le mazzate, pure gli insulti e le umiliazioni, Cartoferra è il nome di un'azienda che in Campania rottama le auto quando non servono più. Per Pasquale, essere definito così è oltraggioso. Significa non valere niente, essere un rottame della società, lo scarto. Lui il volto di quell'agente penitenziario non lo dimentica più. Non dimentica più i suoi insulti. Cartoferra, ma anche pisciazza. Tradotto dal dialetto napoletano significa pozzanghera di urina stagnante. Pasquale non reagisce, è inerme, ma è lucido. E allo stesso tempo è incredulo. Non riesce a capacitarsi che tutto quello stia avvenendo davvero. Loro non avevano fatto nulla. Avevano solo avuto paura di ammalarsi di Covid e chiesto mascherine e risposte. Le proteste erano state pacifiche e rumorose e avevano sortito l'effetto sperato con la distribuzione delle mascherine, che in realtà erano dei veri e propri mutandoni. Ma i detenuti si erano accontentati, la protesta era rientrata, ma non sapevano che in realtà si stava preparando il peggio, il pestaggio. Un pestaggio che arriva fino ai piani inferiori, altra violenza, altre percosse, altre umiliazioni. E ovviamente urla.
Ci fanno scendere giù altre mazzate nel cortile, gente per terra, tutti, ma proprio massacrati, proprio massacrati tutti. Quello che proprio ho visto, la scena più brutta, che hanno preso, appena sono entrati, entrarono in una cella di fronte all'entrata, che era la cella, non mi ricordo più, se era la 5 o 6, che c'era un tunisino. Questo tunisino che era malato, che lui si... come si chiama? Con la lametta si tagliava da solo, era autolesionista e
Autolesionista, sì.
stava in carcere, ma c'aveva il badante. Quella mattina il badante, che era De Luca, volle cambiare cella perché non voleva più assistere a questo ragazzo, perché aveva paura che questo ragazzo si uccideva. Allora quindi dice, io mi troverò una sera che questo si uccide da solo in cella e sto io, e se possono pensare che sono io. E lui quindi aveva chiesto di spostarsi. E si spostò nella cella numero 1. Quando però, quando c'era tutto sto casino nel padiglione, i signori in questa cella entrarono, ma 7, 8, 10 di loro, che cercavano De Luca, perché proprio De Luca dove sta, De Luca dove sta, sta cosa poi. E vidi che hanno preso questo ragazzo poi, forse loro si pensavano che era De Luca, ma non era De Luca, questo tunisino che era un bravo ragazzo. Anzi, questo ragazzo mi prestava delle cuffie per farmi sentire musica durante la giornata, però dice no, Pasqua però la sera dammela perché sennò io non dormo, non riesco a dormire. Fa musica nelle orecchie, se addormentava. Ma era un bravo ragazzo che anzi lo davamo da mangiare perché non sapeva cucinare, non sapeva fare niente e noi lo facevamo mangiare pure nella nostra cella. Bravo ragazzo, che lui anzi mi diceva, la mia famiglia non sa che sta in carcere perché non so come fargli per farglielo sapere. Che era solo in Italia,
Lui
stava
era
da solo,
tunisino.
tunisino, sì, tunisino, marocchino, ma non mi ricordo bene,
Non era quello che poi è morto.
sì, è quello,
Algerino.
algerino, ok, era quello là che è morto, che io lo vidi quando lo tirarono dalla cella, una cosa spaventosa, che lo presero a 5-6 di loro e lo trascinavano per terra, e che poi ho saputo che stava, lo portarono giù, e l'hanno riempito di botte, mazzate, non lo so che gli hanno combinato, che poi dopo abbiamo saputo che è deceduto.
Il bravo ragazzo che prestava le cuffie a Pasquale non era un cittadino tunisino. Pasquale si era confuso e io, che la storia di quel bravo ragazzo la conosco ormai molto bene, l'ho corretto. Quel giovane uomo si chiamava Lamine Hakimi ed era nato in un villaggio algerino nel 1992 da un padre e da una madre molto poveri. I genitori di Lamine avevano divorziato quando lui aveva 4 anni. Il padre era finito in prigione e la madre, Naima, aveva vissuto con il figlio piccolo in mezzo alla strada. Erano entrambi senza fissa dimora. Vivevano ad Annaba, una città del nord-est dell'Algeria che un tempo era chiamata Ippona, poco distante dal confine con la Tunisia. Forse per questo Pasquale si era confuso. Ad ogni modo, a Naba, dove la mina ha vissuto, è una meta turistica, una città bellissima, con un mare cristallino. Ma è una bellezza di cui Lamine Hakimi non ha goduto in alcun modo. Lui, il mare, non l'ha mai visto. Così, dopo un'infanzia in Algeria sepolta da orrori e miserie, Lamine nel 2015 aveva deciso di mettersi in viaggio. Era arrivato in Sicilia con un solo obiettivo: raccogliere i soldi necessari per tornare nel proprio paese e vivere con la madre in una casa vera. Sì, una casa vera, perché nel frattempo la madre era rimasta in Algeria e viveva in un sottopasso collegato a un tubo fognario. Lamine nel frattempo arriva a Napoli, è in strada, anche in Italia un senza fissa dimora. Lamine ha la barba, il pizzetto, gli occhi stretti, i capelli corti. Vive di stenti e per campare commette una rapina. Sbaglia. Viene arrestato nel 2019 a 28 anni, in flagranza di reato. Finisce in cella, finalmente ha una casa dove vivere, prima a Poggioreale e poi a Santa Maria Capua Vetere. Con sé non ha niente, ha solo un paio di cuffie con cui ascolta la musica che di notte lo aiuta a dormire. Quelle cuffie di giorno le presta a Pasquale. Lamine è malato, soffre di schizofrenia e ha comportamenti autolesionistici. In realtà in carcere lui non dovrebbe stare. Per questo nell'istituto di pena gli danno un compagno di stanza che è anche il suo piantone, che di giorno e di notte lo sorveglia. I detenuti li chiamano i badanti, sono i carcerati che aiutano altri carcerati che vivono reclusi ma che non si reggono in piedi, malati oncologici, tossicodipendenti, disabili, schizofrenici, come Lamine. È questa l'umanità fragile di cui è composto il reparto Nilo di Santa Maria Capua Vetere, dove finiscono i reietti della società, che hanno commesso piccoli reati, furti, spaccio soprattutto. Per loro non esistono le dorate comunità di recupero in cui vengono ospitati invece i grandi boss che comandano a Roma. E anche questo ho raccontato. Per loro non esistono perizie mediche accomodanti, consulenze legali, niente di niente. Sono i senza potere, gli abitanti del reparto Nilo, i senza giustizia. Anche se in questa storia degli orrori, proprio loro, i detenuti, la giustizia l'hanno aiutata. E come se l'hanno aiutata. Sono loro, infatti, i testimoni che hanno denunciato per primi ai magistrati quello che è accaduto il 6 aprile 2020, quello che è accaduto alla Mine nel giorno del pestaggio. Gli davano calci, cazzotti, colpi di manganello, hanno raccontato i testimoni come Gennaro, Pasquale e tanti altri. La Mine ha provato a reagire, con la forza di un corpo fragile, ha provato a sferrare un pugno agli agenti. È stata la sua fine. Sul corpo aveva i segni neri, neri come i tubi con cui era stato percosso. Un agente ha urlato: non lo uccidete, altrimenti lo paghiamo noi, hanno raccontato i testimoni. Lamine è stata pestata anche durante il tragitto verso l'isolamento. Ho visto che era tutto sanguinante e che tre o quattro agenti lo hanno trascinato. Non me la dimentico più quella testa, vomitava sangue, mi ha raccontato Pasquale, che poi Lamine da quel giorno non l'ha più visto. Eh già, perché Lamine è morto un mese dopo, il 4 maggio 2020. Nemmeno la madre, Naima, l'ha più visto. Eccolo il grido d'amore, di rabbia e di giustizia della madre di Lamine. Dio renda giustizia a tutte le persone. Piangiamo e preghiamo per lui. Non ci siamo scordati di Lamine. Non lo faremo mai, dice Naima in lingua araba. La donna oggi è malata e ha bisogno dell'ossigeno per respirare. Paradossalmente, la morte di Lamine però è servita a trovarle una casa. Quando gli attivisti di Antigone l'hanno rintracciata per comunicarle la morte del figlio, l'hanno trovata che viveva in un sottopasso all'interno di un enorme tubo fognario. Era in pessime condizioni e abbiamo contribuito a trovarle una sistemazione. Un letto in affitto dove adesso vive, mi ha raccontato una di loro, Utef Buali. Non ci siamo scordati di Lamine, non lo faremo mai, mi ha detto la madre in lingua araba, la signora Naima, che oggi è una delle parti civili nel processo penale che si è aperto in Campania con l'obiettivo di rendere giustizia a decine di donne, sorelle, madri, fidanzate e uomini. Uomini carcerati, detenuti, scossi, tutti impauriti, che hanno vissuto nella primavera del 2020 dentro questa galleria degli orrori, che che hanno assistito al più violento pestaggio di Stato mai avvenuto e documentato in un carcere italiano. Sono Nello Trocchie e questo è Pestaggio di Stato, un podcast che parla di celle per raccontare il potere e le sue menzogne. Un racconto che dà voce ai senza potere che invocano giustizia, come Pasquale, l'imprenditore che è stato picchiato a Santa Maria e che ci ha raccontato dell'acqua gialla e marrone che scorre nei rubinetti del carcere, che ha riferito dei giorni dell'orrore e che oggi è in attesa dell'esito del giudizio in cui ci sono 103 imputati, 99 parti civili, 177 parti offese e oltre 300 avvocati. È un maxi processo senza precedenti. Erano 283 i poliziotti che hanno partecipato a quell'assalto. Ma che fine hanno fatto gli altri? Si chiede Pasquale.
Io non so nemmeno se le guardie stanno ancora in carcere, chi è uscito, chi fa. Ho sentito che stanno ancora come assunte e vengono ancora pagati. Penso che io sia sbagliato, ma vanno fatto pagare a me, voglio vedere pure loro se pagano.
E lei ci crede che possano pagare?
No. Come tutte le cose che tocca allo Stato non pagano.
Che idea ha lei, se lei dovesse raccontare a un ragazzo, no, che non ha a che fare, che cos'è la giustizia in Italia?
No, la giustizia è zero. È zero proprio. Infatti la giustizia, ma non puoi parlare, non puoi fare niente, pure per un giudice, se vuoi parlare puoi dire, spiegare, scusatemi, se io ho fatto questo, ma per loro se è un numero, se è niente, zero, vabbè, a te ti tocco questo che hai fatto riciclaggio, un riciclaggio che ho fatto io, di 3.500 euro, diciamo, e chi l'ha fatto di 1 milione di euro, prenderei gli stessi miei anni. Quello per 1 milione di euro, penso che 3 anni non sono niente. Ma sinceramente, per 1 milione di euro 3 anni io li farei volentieri. Ma no che ci ho fatto un reato che poi non l'ho fatto e ho pagato 3 anni di carcere.
E lei pensa che questa volta per lo Stato, gli agenti di polizia penitenziaria, non solo gli agenti, non ci sarà giustizia? Cioè, perché pensa questo?
Perché non la vedo mai che la giustizia fa cose buone. Da dove? Io non la vedo. La giustizia la prende chi paga è quello che non c'ha niente, è un povero Cristo.
Dopo aver ascoltato per diverse ore il racconto di Pasquale, mi convinco anch'io che per il suo pestaggio e per quello di tanti altri forse non ci sarà giustizia, forse non pagherà nessuno, e ne sono convinto perché mi rendo conto che a un detenuto non crede nessuno. Ma chi crede a un detenuto? Chi avrebbe mai creduto ai pestaggi di Stato commessi dalle forze dell'ordine ai danni di Stefano Cucchi se non ci fossero state le immagini a dimostrarlo, oltre al coraggio dei familiari che hanno denunciato? La mia inchiesta forse non è servita a niente, mi dico. Ma non mi arrendo. Cerco di capire cosa potrei fare per rompere quella menzogna di Stato. E mi rendo conto che devo trovare i video, che sono la prova, la conferma alle parole di Pasquale. Sono l'unica strada per rendere giustizia alla morte di Stato di Lamina. Per non dimenticarmi di lui, come ho promesso alla madre, Naima. Così finalmente trovo i video e li pubblico sul quotidiano Domani. Succede un finimondo.
Gli agenti, a decine tutti con la mascherina che copre naso e bocca e rende il volto poco riconoscibile, si scagliano contro i carcerati a volto scoperto che passano tra le due ali dei funzionari. Le telecamere di sorveglianza registrano immagini come queste per ore che vengono diffuse in esclusiva dal quotidiano Il Domani, alcune però sono così crude che abbiamo deciso di non mostrarle. Il racconto è integrale e dettagliato nell'ordinanza di custodia cautelare contro gli agenti e funzionari di polizia arrestati lunedì con le accuse di tortura, maltrattamenti, depistaggio e falso. Emanuele Ambrosino, Sky TG24.
Sono i giorni nei quali vengono arrestati gli agenti. Avevo ragione, avevano ragioni i familiari. Una è la mamma di Lamine Hakimi. Avevano ragioni i detenuti che invocano giustizia, come Pasquale, l'imprenditore picchiato a Santa Maria.
Ha visto i video?
Ho visto i video, ma non erano tutti quello che è successo là dentro. Che io ho visto pure i video che hanno pubblicato sui telegiornali, su questa, su quella. Ma non è tutto, perché quello che era là era un massacro. Non era... ho visto che fanno vedere 4-5 guardie che danno a manganellate, ma addirittura quelli là sulle sedie a rotelle hanno bruciato la barba a una persona con l'accendino, cose di tutto e di più.
Cioè i video che pubblico io poi e poi riprendono in tanti, quei video lì non sono il racconto di quella giornata?
No, 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 assolutamente.
Cioè, mo
Sono
molto di
una
più,
piccola
però sì, una
sintesi.
piccola
Una
sintesi.
piccola sintesi, non erano tutti quelli là, come era proprio la cosa era bruttissima. Una cosa a dirla, una cosa a viverla. È brutto, e chi se la dimentica più? La cosa più brutta della mia vita è quella. La giornata che io ho detto, io stavo solo a pensare adesso, vabbè, devo morire. Qua o si muore di Covid o si muore che questa da buffa di mazzà.
Pasquale non ci crede che si farà giustizia. Lo Stato non si processa da solo, dice, anche se in cuor suo spera che con lo Stato possa fare pace, provando a crederci ancora. La responsabilità penale è personale e tutti, anche gli agenti, anche il provveditore, sono innocenti fino a condanna definitiva. Ma le violenze sono certificate da quei video. Succederà di tutto? La politica cambierà ogni cosa? Cosa avranno fatto i governi e il Parlamento dopo la pubblicazione di quelle immagini? Pestaggio di Stato è un podcast scritto da me, Nello Trocchia, redazione Gaetano De Monte, montaggio Paolo Invernizzi, cura editoriale Marco Maisano, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro, in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.